DVF Podcast.
Gli editoriali dei numeri letti da voci di attrici, artiste, autrici, redattrici.
DVF Podcast, un modo per stare insieme con altri tempi e con altri strumenti.
La voce che sentirete è di Giuliana Bianca Vigogna. Giuliana è attualmente in tour interpretando la signorina Giulia, dal testo ispirato alla tragedia di August Strindberg per la regia di Leonardo Lidi. Giuliana leggerà l'editoriale del DVF 136 del 2022, Indisposte, politica e mestruazioni, a cura della redazione di DVF. A seguire leggerà anche l'introduzione a cura di Carlotta Cossutta e Elisa Virgili, Sanguinando, contrastare la politica del nascondere. Buon ascolto.
Indisposte. Ci hanno detto che dovevamo dire così, e così molte di noi hanno detto, a lungo. Un giorno siamo diventate signorine, abbiamo avuto le nostre cose, abbiamo scoperto che esistono quei giorni e una miriade di nomi e modi, il marchese, lo zio d'America, il barone rosso, le giubbe rosse, tanti altri uomini in visita, per non pronunciare una parola che appare ancora sgraziata, troppo cruda, fuori luogo. Mestruazioni, parola tabù. Indisposte, un modo per non nominare le mestruazioni e cancellare l'esperienza di tutti quei corpi che, regolarmente o no, sanguinano, spesso con dolore, o almeno si suppone dovrebbero sanguinare e essere fertili, ma in fondo anche provare dolore. Indisposte, un aggettivo che allude a uno stato di lieve malattia e contemporaneamente a una cattiva inclinazione nei confronti del mondo, che ci rende sicuramente non performanti e non in noi. Com'è nervosa, avrà le sue cose, indisposte, indisponenti. Indisposte, ci riappropriamo e rinominiamo ora, operando un ribaltamento rispetto al tabù e alla cultura del nascondere che avvolge questa esperienza. Con Carlotta Cossutta ed Elisa Virgili, che hanno collaborato con la redazione e curato la sezione in materia di questo numero, condividiamo la convinzione che ci sia invece urgenza di narrare, di dire, di dare nuovi significati costruiti su nuovi simboli. Che sia necessario andare oltre quello stigma persistente che condiziona a diversi livelli la vita delle donne e delle persone con mestruazioni attraverso quella cultura che imponeva e ancora impone un senso di vergogna o di pudore e di imbarazzo per il proprio corpo che sanguina. Uno stato anomalo che produce in molte di noi isolamento, paure, silenzi e perfino in alcuni casi l'orrore del proprio corpo. Questo numero vuole essere un atto di riappropriazione, di responsabilità e di amore verso i nostri corpi, verso di noi, le vite delle donne e delle persone con mestruazioni. Rendere pubblica e politica la presa di parola sulle mestruazioni significa interrogare l'esistente, a partire dai percorsi soggettivi e singolari fino alla dimensione sociale e collettiva, ad una critica sulle mancate politiche pubbliche e sui servizi carenti a sostegno di una condizione peraltro riconosciuta come normale persino da questo sistema. Significa partire dalle esperienze, stare tra personale e politico verso nuove consapevolezze, nuove complicità e nuove alleanze. Quello del corpo è un terreno su cui si gioca l'opposizione tra la natura e la cultura tanto amata dal patriarcato. Le mestruazioni, che rappresentano una sospensione della possibilità di riproduzione, sono spesso raccontate e vissute tra questi due estremi, tra naturalizzazione e medicalizzazione. Porre un veto alla narrazione delle esperienze di corpi che mestruano porta in luce un ulteriore tabù legato al sesso e ai suoi umori, i corpi che trasudano, gocciolano, macchiano lenzuola e indumenti. E ancora parlare di mestruazioni significa posizionarsi nel mondo, riscoprirsi attraverso la materialità dei corpi, mettere al centro la nostra relazione con altri esseri, umani e non umani, e con il pianeta, tra tossicità e sfruttamento prodotti da un capitalismo ostinato, cieco, violento. Attraverso gli scritti pubblicati in questo numero ci interroghiamo e mettiamo in circolo alcune domande fondamentali. Cosa vuol dire avere uno sguardo femminista sulle mestruazioni? Come mettere in discussione i saperi normativi che prendono e tolgono parola su questo vissuto? Dove operare ribaltamenti e risignificazioni che permettano uno sguardo diverso, incarnato tra personale e collettivo sui processi che segnano i nostri corpi? Un percorso di riflessioni su corpi, salute, politica, che DVF aveva già avviato con il numero Tutta Salute, Resistenze Transfemministe e Queer, che aveva aperto un dialogo sulla salute, sul concetto di benessere, sulla medicalizzazione e sull'autodeterminazione dei corpi nella prospettiva transfemminista, senza omettere le distanze che occorrono tra femminismi e movimenti e soggettività LGBTQIA+. Vogliamo superare le parole e i discorsi che ci hanno cresciute e che inconsapevoli abbiamo riprodotto, nascondendo l'assorbente nella manica della felpa a 15 anni, parlando per giri di parole, provando vergogna per il nostro corpo, non dando voce al dolore, a volte davvero ingestibile eppure mai compreso, nemmeno da quelle stesse che ne hanno fatto esperienza a loro volta, di un ventre che si contrae, punge, sanguina, di reni che sembrano spezzarsi, di gambe che non reggono, di tempie che scoppiano. Tornare a parlare di mestruazioni è quindi un gesto politico e femminista, che richiama il bisogno di radicarsi per uscire fuori nello spazio pubblico, come il sangue mestruale che goccia a goccia scorre dai nostri corpi, tra le nostre gambe, fino a terra. In realtà in Italia, nonostante la proliferazione di coppette mestruali e l'arrivo delle mutande assorbenti, gli assorbenti più utilizzati sono ancora quelli esterni. Non è un caso che i tamponi inventati nel 1936, ma presenti anche nell'antico Egitto, siano arrivati da noi soltanto nel 1967. Una scelta cara, perché nonostante diverse proposte di legge sono ancora tassati al 20%. Ma anche, come ci ricorda nel suo contributo Elisa Bosisio, foriera di grandi effetti ecologici non soltanto per la difficoltà di smaltimento, ma anche perché non sappiamo mai con certezza cosa contengono gli assorbenti che utilizziamo, che rischiano anche di essere tossici. Inoltre una scelta che segna ancora una volta un rapporto paradossale col corpo. Anche mentre sanguina, gli assorbenti esterni sono preferiti perché evitano il contatto con i genitali. Una questione che spesso è igienica. In quanti bagni ci sono lavandini non solo nello spazio comune? In quante città sono presenti bagni pubblici utilizzabili? Su quanti treni regionali funziona l'acqua? Mentre altre volte è dettata dal pudore e all'arrivo degli assorbenti interni in Italia, dalla paura che dall'inserire un tampone alla masturbazione il passo fosse troppo breve. Le mestruazioni sono così nella paradossale situazione di essere un fenomeno presente e assente dal discorso pubblico. Proprio per questo molti interventi giocano sulla visibilità del sangue per svelare questa assenza estremamente presente. Una visibilità sempre perturbante perché all'orrore del sangue si unisce il disgusto per il suo odore pungente. Le mestruazioni, così, sono un aspetto del nostro corpo che non può essere romanticizzato, che ci allontana dalla donna angelicata per consegnarci all'abietto. Come sottolinea Simone de Beauvoir, infatti, le mestruazioni rimandano alla natura e alla vita, due regni eminentemente femminili, ma in questo caso la terra è una fossa e la vita una lotta spietata. Al mito dell'ape industriosa, della chioccia, si sostituisce quello dell'insetto divorante, della mantide religiosa, del ragno. La femmina divora il maschio. L'ovulo non è più il ricco granaio, ma una trappola di materia inerte dove lo spermatozoo, castrato, annega. La matrice, calda, tranquilla e sicura cavità, diviene poliposa e tentacolare, una pianta carnivora, un abisso di tenebre convulse abitato da un serpente che inghiotte instancabilmente le forze del maschio. Le mestruazioni sono il lato oscuro della femminilità, dipinta come naturale e allo stesso tempo lontana dall'aspetto che l'ancora alla specie, il sangue mensile, che sempre secondo De Beauvoir ci ricorda che la donna abbozza senza tregua il travaglio della gestazione, sperimenta il suo corpo come una cosa opaca, alienata, in preda a una vita ostinata ed estranea che in esso ogni mese fa e disfa una culla e spesso guarda al suo sangue con il sollievo di non essere incinta. E sottolinea un apparente paradosso. Tanto più l'essere umano si dichiara lontano dalla dimensione naturale, tanto più i corpi delle donne sono sottoposti alle necessità della specie molto di più. Ad esempio, alcuni corpi umani hanno le mestruazioni una volta al mese circa, molto più frequentemente rispetto agli altri mammiferi. E poi, nonostante la lunghezza della gravidanza, mettono al mondo neonati totalmente non autosufficienti, che condannano le donne a quella lunga cura che secondo Hobbes dava al loro potere sui figli. In questo senso, ancora una volta, lo scambio natura-civilizzazione sulle donne sembra non funzionare a dovere. De Beauvoir, inoltre, puntualizza come non sia possibile analizzare gli esseri umani soltanto con gli strumenti della scienza biologica, poiché l'umanità è cosa diversa da una specie, è un divenire storico, si definisce nel modo con cui assume la fattità naturale. Perciò legare le donne al puro dato biologico non è altro che il risultato di un processo umano, troppo umano, che osserva i corpi proponendo scale di valori e di funzioni che sono socialmente costruite e assegnando loro lo statuto di natura. L'idea stessa di una specie umana, nota de Beauvoir, viene utilizzata per soggiogare i corpi delle donne alla funzione riproduttiva, a cui vengono contestualmente assegnati diversi valori morali. I corpi delle donne, quindi, vengono essenzializzati a partire da quella funzione su cui si ricostruisce una verità. Le mestruazioni, in fondo, ci ancorano alla possibilità costante della riproduzione, come ci ricorda anche la pillola, che inganna il nostro corpo convincendolo di essere già fecondato per non produrre nuove uova. Le mestruazioni, in maniera beffarda, procedono in direzione ostinata e contraria rispetto alle lotte delle donne per staccarsi dalla relazione obbligata con la riproduzione. Solo un secolo fa il menarca si presentava in media verso i 16-17 anni e nei secoli passati le donne ovulavano significativamente meno, un po' perché allattavano di più, ma anche in relazione all'alimentazione e allo stile di vita. Solo con la sedentarietà il ciclo mestruale è diventato regolare, ciclico come lo intendiamo ancora oggi. Sedentarietà e ciclo vanno d'accordo e ci ricordano come attraversare i confini sia una pratica molto più scomoda se si disseminano gocce di sangue sul proprio cammino. Le mestruazioni e l'intero ciclo sono una delle espressioni di una modalità di rapporto con il corpo che oscilla tra naturalizzazione e medicalizzazione. Da un lato, infatti, si moltiplicano gli appelli al sanguinare liberamente, a seguire il proprio ciclo e a regolare il proprio tempo su quello. Dall'altra, quasi in assenza di una ricerca medica pubblica e accessibile, si sviluppa una costante offerta di farmaci che intercettano le mestruazioni, la sindrome premestruale e la menopausa. Una modalità di trasformare la fisiologia in una patologia, per la quale sono necessarie cure specifiche, che in nessun modo interviene sullo stigma e che trasforma i corpi che sanguinano in corpi sospetti, su quali le persone che li abitano non possono mai pienamente avere controllo, senza l'ausilio di costosissimi farmaci che muovono giri d'affari miliardari. In entrambi i casi assistiamo a forme normative di costruzione di una soggettività femminile intrinsecamente legata alle sue mestruazioni, che non mettono in discussione la società dentro cui queste soggettività si muovono, finendo per proporre modelli per molte irraggiungibili. Da un lato quella di una donna che anestetizza le mestruazioni fino a non sentirle, dall'altro una completamente coincidente con il suo ciclo. Ancora una volta ci troviamo di fronte alla proposta di dicotomie, che troppo spesso hanno schiacciato i corpi femminili, e a progressi tecnologici che, come sottolinea Angela Balzano nel suo intervento, non scardinano le gerarchie dentro cui ci muoviamo. Inoltre, se come afferma Gian Pilpa, è la medicina che elabora il discorso che definisce quali corpi, attività e comportamenti sono normali, a livello pratico le procedure mediche sono la principale fonte di regolamentazione istituzionale e disciplinamento dei corpi, che agisce in misura maggiore sui corpi delle donne. Se la medicalizzazione controlla i corpi attraverso pratiche ben definite, la biomedicalizzazione, in particolare nel caso delle mestruazioni, incoraggia la trasformazione dei corpi basandosi su un ideale di corpo sano, risultando così pervasiva di ogni aspetto quotidiano della nostra gestione del corpo. In questa prospettiva le mestruazioni sono viste al pari di una malattia e trattate come tali, e le donne incoraggiate a prevenire e gestire eventuali deviazioni della norma. Che cosa sia un corpo sano, ovviamente è ancora una volta legato al corpo maschile, perché è preso come standard anche in questa disciplina. Il fatto che la medicina sia stata studiata e sperimentata principalmente da e per i maschi ha creato un bias che ci porta a credere che il corpo sano sia caratterizzato da stabilità ed equilibrio. Lo sguardo medico sui corpi mestruanti è principalmente lo sguardo di un maschio bianco etero. Definire che cos'è un corpo sano significa anche definire chi ha bisogno di cure e chi no, quanto dolore è normale provare, quali cose si possono fare e quali cose si devono fare. Proprio a fine febbraio di quest'anno è stata presentata in Parlamento una proposta di legge per ottenere il diritto a 2 giorni al mese di congedo, sia da scuola che da lavoro, per chi ha mestruazioni particolarmente dolorose, ovvero per chi soffre di una forma acuta di dismenorrea. La proposta si rifà in qualche modo alla legge che invece era stata approvata in Spagna poche settimane prima. Ma nel mondo esiste già, in paesi come Corea del Sud, Taiwan, Cina e Giappone. Sia per chi studia che per chi lavora, questo particolarmente doloroso viene definito da un medico che deve rilasciare un certificato da presentare all'inizio dell'anno scolastico e ogni assenza deve essere comunque accompagnata dalla giustificazione di un genitore se chi usufruisce del congedo è minorenne. Anche chi lavora, fortunatamente il DDL tutela diverse categorie contrattuali tenendo conto anche del precariato, deve consegnare a inizio anno il certificato medico. questi 2 giorni di congedo mensili vengono retribuiti al 100%. Al di là del fatto che non è ancora stata approvata, qualora lo fosse, dovremmo cantare vittoria? Come ormai ci è abituate a fare la sinistra italiana, un po' sì e un po' no. Certamente è una vittoria veder riconosciuta l'impossibilità di frequentare la scuola o di lavorare quando il nostro corpo non ce lo permette. E non ce lo permette per una specifica caratteristica a cui spettano specifici congedi. È una vittoria per tutte quelle persone che non devono più chiedere permessi o ferie quando non riescono ad alzarsi dal letto a causa delle mestruazioni. Non possiamo però non vederne le criticità, o meglio, la conferma di quanto detto finora. Chi ancora decide sui nostri corpi, chi stabilisce quanto particolarmente dolorose siano queste mestruazioni, è un sapere medico che ancora molto poco ha ricercato in questo campo. È nello specifico una persona che non avrà una formazione adatta sul tema, come troppo spesso accade quando l'endometriosi non viene immediatamente riconosciuta. E questo ci porta al terzo punto della proposta di legge, quello riguardante la gratuità della pillola anticoncezionale, con ricetta medica, per diffondere la pratica dell'uso di questa per regolarizzare il ciclo mestruale, renderlo meno doloroso e attenuare la sindrome premestruale. Naturalmente questo è accompagnato da un più generale discorso sulla salute sessuale e riproduttiva. Anche in questa parte una vittoria a metà. Come femministe è chiaro che chiediamo gli anticoncezionali gratuiti da sempre, ma proporli gratuitamente come metodo per regolarizzare le mestruazioni e diminuire il dolore significa spianare la strada a questa come unica soluzione, invece di investire su ricerche che possano trovare e promuovere soluzioni alternative che non siano, come molte di noi si sono spesso sentite dire da ginecologhe e ginecologi, faccia un figlio che dopo la prima gravidanza diminuiscono i dolori. Quello che accade coi dolori mestruali mette in luce un altro dei grandi temi delle mestruazioni, cioè il fatto che costruiscano un corpo femminile naturalmente portato a provare dolore. Tanto che l'endometriosi, malattia diagnosticata a 180 milioni di persone nel mondo, viene diagnosticata in media con un ritardo di 7-9 anni, perché chi ne soffre pensa si tratti di dolori normali, anche perché spesso c'è poco confronto sull'esperienza delle mestruazioni, se non dei sussurri sulle nostre cose e delle risate sull'essere sincronizzate. E la ricerca medica sulle mestruazioni e i loro dolori è spesso ferma, preferendo lasciare tutto in mano all'industria farmaceutica, ai suoi antidolorifici e alle sue pillole. Non è un caso, quindi, che l'endometriosi sia stata descritta e definita solo nel 1927 e che l'ovulo sia stato riconosciuto solo nel 1821, mentre prima si contrapponevano teorie sul fatto che fosse il sangue mestruale a coagularsi con lo sperma per produrre un feto, o che la donna non mettesse nessuna materia nel processo, e che quando avvenisse l'ovulazione, cioè verso la metà del ciclo, sia stato scoperto solo nel 1924 da Ogino, molto noto per un fallimentare metodo contraccettivo. Lo studio scientifico delle mestruazioni si accompagna alla rottura di un paradigma, valido fino al XVIII secolo, in cui i corpi femminili erano pensati e descritti come il negativo di quelli maschili. Utero e ovaie, in fondo, non erano altro che peni e testicoli rivolti verso l'interno. In questo quadro le mestruazioni erano una benefica purga del sangue, che fungeva da modello anche per i maschi. Non solo infatti gli uomini si facevano salassi una volta al mese per mimare il sangue mestruale, ma i medici riportavano il caso di uomini mestruanti, cioè di uomini che sanguinavano una volta al mese, spesso per via di emorroidi, senza che questo destasse la preoccupazione che l'attribuire a un uomo un corpo mestruante possa condurre a un sospetto di effeminatezza o detrarre dalla sua virilità. Le storie di uomini mestruanti, in genere, non hanno a che fare con l'ermafroditismo. Solo nel corso del 700 e dell'800 le mestruazioni diverranno non solo femminili, ma anche potenzialmente patologiche, e gli uomini mestruanti diventeranno sospetti. Tanto che oggi, come mette in luce Elia Kovolan, sanguinare per un uomo significa tradire il suo genere. Allo stesso tempo, la menopausa segna quasi nell'immaginario collettivo un'uscita dal femminile, un momento che, come le mestruazioni, vive immerso nei silenzi. Forse ancora più delle mestruazioni, perché segna una fine e allo stesso tempo un inizio, che mette in discussione l'identificazione della donna con la riproduzione. Si tratta di un passaggio segnato come una transizione dagli ormoni e dai cambiamenti corporei, da reazioni fisiche, che comunque condizionano l'accesso allo spazio pubblico, come le scalmane, e a quello intimo, come la mancanza di lubrificazione. Un passaggio che non viene festeggiato come il menarca, ma che funziona ugualmente da spartiacque, per inaugurare una possibile libertà, ma che spesso è tale anche per una forma di invisibilità. Inoltre, questa storia della definizione di un corpo maschile e uno femminile si è fondata su una prospettiva coloniale. non soltanto perché è stata forzatamente applicata anche alle popolazioni che avevano costruito rapporti diversi coi corpi e coi generi, ma anche perché ha trattato i corpi come terreni coloniali. Per questo, come svelano diversi collettivi in diversi luoghi del mondo, dobbiamo anche ripensare la stessa geografia dei nostri corpi. Falloppio, Sims, Skene, Bartholomew, idoli della ginecologia i cui cognomi sono stati cinicamente utilizzati per denominare parti del nostro corpo, erano tutti sadici che praticavano la vivisezione umana, senza anestesia, su anonimi schiavi o su poveri immigrati, che hanno scritto la storia della ginecologia con i loro corpi. Invochiamo la ridenominazione delle nostre parti del corpo, per bandire l'occupazione coloniale che ci abita. Nel caso delle tube di Falloppio, le chiamiamo con il loro vero nome, tube uterine. Una ridefinizione delle topografie corporee che ci permette anche di ripensare ai modi con cui parliamo delle mestruazioni, dei nostri ormoni e delle gioie e dei disagi che ci provocano. Una riscrittura che parte anche dalla messa in discussione dei modi di produzione del sapere. Da noi e il nostro corpo, fino ai consultori e ai progetti come Ginepunk, sono molti tentativi di costruire un sapere sui corpi che parta dall'esperienza e che sappia uscire dall'individualizzazione e dall'isolamento. E di questo ci parlano forse i molti modi di recuperare un'intimità con il proprio ciclo mestruale, che si nutre però di una dimensione ciclica che lo lega al cosmo, un gesto che ha in sé il rischio di una nuova naturalizzazione, ma che nello stesso tempo segnala la necessità di pensare ai corpi come porosi e interconnessi, come sempre nel femminismo, così anche il rapporto con le mestruazioni o la loro assenza si muove sulle soglie dei paradossi. Che cosa vuol dire allora in questo contesto avere uno sguardo femminista sulle mestruazioni? Come mettere in discussione i processi di produzione del sapere e i canoni che ne derivano? Quali tracce possiamo trovare per intervenire sul discorso sulle mestruazioni? E cosa ci dice il modo in cui ne parliamo dei soggetti che immaginiamo? L'obiettivo di questo numero è allora cercare di rispondere a queste domande, a partire da quell'incrocio tra biologico e sociale sopramenzionato, coinvolgendo autrici che guardino alle mestruazioni dai diversi ambiti e discipline. E crediamo non sia un caso che la maggior parte dei contributi che leggerete si sviluppino proprio a partire dall'esperienza di chi scrive con le mestruazioni. E ancor più nello specifico, spesso si sviluppino intorno al ricordo del menarca, in positivo e in negativo. In questo senso, le mestruazioni sono uno dei segni che mette in discussione l'idea di un soggetto neutro, capace di pensare una teoria universale. Il menarca segna in qualche modo l'uscita da quell'universale e la scoperta di una parzialità, in quanto tale mai esaustiva. Una rottura che offre l'occasione di chiederci cosa vuol dire pensare e scrivere sanguinando. Abbiamo ripetuto più volte che le mestruazioni sono un evento che si colloca a metà tra biologia e costrutti sociali. E nulla lo esplica meglio dei racconti di chi è abituato a analizzare il mondo attraverso la propria disciplina di riferimento. E lo fa anche quando guarda il sangue che macchia le proprie mutande.
Avete ascoltato la lettura dell'editoriale e dell'introduzione del DWF numero 136 del 2022, Indisposte, politica e mestruazioni.